Già da qualche tempo a questa parte se ne parla, ovvero quale futuro aspetta i villaggi alpini. Noi torniamo a parlare del rilancio di villaggi dell'arco alpino, un tempo destinazioni turistiche molto frequentate, per esempio il caso del villaggio, del paese dell'Alta Mesolcina di San Bernardino, che da pochi anni ha dovuto abbandonare la propria vocazione turistica invernale, e a Mesocco, 2 giorni fa, venerdì sera, è stato presentato da una società privata, la San Bernardino Swiss Alps, il progetto di valorizzazione di San Bernardino, che prevede appunto la creazione di un complesso residenziale turistico nell'area attigua agli impianti sciistici.
Sì, e poi municipio e patriziato hanno dato un riscontro positivo all'idea di unione di intenti tra pubblico e privato per la riqualifica che, secondo i promotori, dovrebbe iniziare in tempi molto brevi, Mario. E oggi noi prendiamo spunto da questo progetto per discutere del futuro di regioni alpine periferiche e lo facciamo con due studiosi che conoscono particolarmente bene le terre alte.
Proprio così, Cristina Artoni, che è qui di fianco a me e che insieme proveremo appunto a sondare questo tema. Lo faremo con i nostri due ospiti. Abbiamo con noi in linea, e do il benvenuto allo storico dell'economia alpina, coordinatore del Laboratorio di Storia delle Alpi presso l'Accademia di Architettura dell'USI, Luigi Lorenzetti. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno.
E ai nostri microfoni anche Antonio De Rossi. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Ricordiamo che lei è professore ordinario di progettazione architettonica urbana e direttore dell'Istituto di Architettura Montana e della rivista internazionale Arcalp presso il Politecnico di Torino, di cui si ricordano anche i due volumi, La costruzione delle Alpi, pubblicati da Donzelli.
Allora, partiamo da Luigi Lorenzetti. Le Alpi, fin dalla metà dell'Ottocento, con l'avvento del turismo internazionale in quota, sono state intese come destinazione di villeggiatura. Quanto questa percezione è tuttora presente nel nostro immaginario collettivo? Tra l'altro, c'è stato, possiamo dirlo, un certo ritorno alla montagna proprio negli anni della pandemia. Cosa rimane di tutto questo?
Ma direi che questo immaginario è ancora molto presente, ancora fortemente presente ed è il frutto in fondo di questa lunga scia dell'idea del Playground of Europe, dunque delle Alpi come parco divertimenti per l'Europa. E questo immaginario continua a modellare effettivamente la nostra percezione delle Alpi, il nostro modo di rapportarci alla montagna. Se pensiamo, non so, a località come Zermatt, St. Moritz, Verbier, Arosa, Davos, ecco, credo che non possiamo fare a meno di pensare adesso come delle località turistiche dedicate agli sport invernali, all'escursionismo, all'alpinismo. E ecco, lo stesso paesaggio costruito in fondo richiama in modo costante la dimensione turistica di queste località. In pratica, in queste zone turistiche non vi è più traccia del passato agropastorale, che è stato ridotto là dove vi sono delle tracce a una dimensione sovente di tipo folclorico. Ecco, il turismo internazionale, in fondo, soprattutto quello che si è sviluppato a partire dal secondo dopoguerra, in fondo, ha sostituito il valore d'uso della montagna con un valore di scambio ed è una sostituzione che troppo spesso ci impedisce di immaginare le montagne come spazio di vita, come uno spazio in cui progettare residenzialità, in cui progettare e pensare alla produzione che la montagna è in grado di fare. Certo, naturalmente il discorso poi è diverso per altre aree non toccate così fortemente dal turismo, dove prevalgono invece altri immaginari, la perifericità, l'abbandono, il quadro ambientale naturale incontaminato e così via.
Ecco, il progetto che vuole in ogni caso puntare sulla sostenibilità prevede 900 posti auto interrati, 1500 letti, appartamenti e spa. Abbiamo altri esempi di successo come nel caso di Andermatt dove è previsto un ampliamento. Quale può essere l'impatto però di un progetto di rilancio di questo tipo, professor De Rossi, secondo lei?
Ma allora, innanzitutto bisognerebbe avere delle informazioni molto puntuali su questo progetto, conoscere il business plan, vedere La parte relativa agli impianti sciistici, quella relativa al patrimonio immobiliare, via dicendo. Da quello che sappiamo di questo progetto, quello che insomma è comparso sui media, è un progetto che da un lato ha delle caratteristiche, come dire, tradizionali, in parte ha degli elementi, mi sembra, di innovazione perché. Esempio, non è prevista solamente la costruzione ex novo, di edifici, di architetture, ma è previsto anche il recupero, esempio, dell'hotellerie e di tutta una serie di strutture, già esistenti
Questo è già
all'interno
positivo, insomma.
del villaggio. E questo mi sembra un elemento, come dire, importante. D'altra parte, credo che non si possa oggi fare a meno. Che quando si pensa alle iniziative di, come dire, turistiche, di sviluppo turistico di questi luoghi, sia importante prendersi carico anche del tanto che è già stato costruito molte volte in questo genere di località. E quindi quello che mi sembra, ma ripeto, bisognerebbe poi conoscere puntualmente davvero il progetto, quello che mi sembra di un qualche interesse è il fatto che il progetto sembra, come dire, prendere in carico il villaggio e una sua possibile riqualificazione da un punto di vista complessivo, quindi non ragionare solamente, come dire, sulle parti nuove di sviluppo turistico, ma anche di prendere in carico l'intero villaggio, la sua vivibilità, e la presenza di diverse strutture, perché mi sembra che i temi appunto dell'articolazione delle attività presenti, quindi non solo di una monospecializzazione come era nelle stazioni turistiche del passato, e il tema della destagionalizzazione siano oggi, come dire, degli elementi assolutamente obbligatori quando pensiamo a questi temi di sviluppo.
Professor De Rossi, mentre lei parlava io pensavo ad un esempio virtuoso in questo senso di villaggi, di paesi montani, villaggi a volte periferici che possono essere presi ad esempio. Uno su tutti è Ostana, che lei conosce bene, questo villaggio di 88 anime in provincia di Cuneo, in Piemonte, tra l'altro in cui si parla occitano, in cui c'è un festival importante. E allora la domanda è: quali possiamo immaginare che possano essere le attività, i modi con cui valorizzare realtà come quella di Ostana o in questo caso di San Bernardino? Quali appunto possono essere le vie da percorrere?
Ma allora, io credo che oggi appunto ci sia una visione che si è sviluppata in questi ultimi anni, non solo per la pandemia, fortemente nuova, che come già ricordava Luigi Lorenzetti, punta non tanto sul tema del consumo, ma punta sul tema della costruzione dell'abitabilità e sul poter far ritornare le Alpi ad avere una loro dimensione, come dire, di carattere produttivo, che non vuol dire solamente di produzione economica relativamente alle proprie risorse, come può essere ad esempio il legno, ma anche di produzione di culture, produzione di nuove tecnologie, eccetera. Quindi siamo dentro un campo, quello che iniziamo a chiamare quantomeno in Italia di rigenerazione delle aree montane, delle aree interne del paese, che sta vivendo in questi ultimi anni davvero delle trasformazioni, delle innovazioni molto forti e dove il tema è innanzitutto quello dello sviluppo autocentrato. Dentro questo sviluppo autocentrato è anche ovviamente pensabile a delle forme, come dire, di valorizzazione turistica, ma che non siano, come dire, totalizzanti rispetto al contesto locale. Per cui oggi mi sembra che le esperienze più innovative puntino innanzitutto su una piccola scala, su una diffusione, su utilizzare il turismo come uno degli elementi di sviluppo del territorio, ma di uscire un po' fuori da questa dimensione, come dire, della grande scala, dei grandi interventi e di ragionare su appunto progettualità come dire, più diffuse, più articolate. E con una visione appunto molto basata sull'abitabilità e la rigenerazione.
Ecco, professor Luigi Lorenzetti, lo chiediamo anche a lei. Oltre al turismo, quali altri modi possiamo immaginare di valorizzazione di villaggi montani periferici?
Ma innanzitutto, appunto, parlando di valorizzazione, ecco, questo termine di valorizzazione porta anche a un altro interrogativo, che è quello del come promuovere l'attrattività delle zone di montagna. E a questo proposito credo che delle risposte interessanti provengano appunto da iniziative che sono state in grado di riattivare il tessuto sociale locale, sia, come diceva il professor De Rossi, attraverso iniziative culturali, attraverso esperienze di innovazione in vari ambiti, in ambito economico, in ambito sociale, ambientale e così via. E qui credo che comunque un ruolo non secondario lo giochino anche i servizi di prossimità, vale a dire tutte quelle infrastrutture, quei servizi che servono alla vita quotidiana di queste località. I servizi di prossimità creano degli spazi di socializzazione, creano posti di lavoro, suppliscono ai vuoti creati dal servizio pubblico laddove si è ritirato appunto per svariati motivi di politica aziendale, e dunque ecco, credo che anche su questa dimensione ci siano degli spazi su cui è importante ragionare. Vi è poi una seconda domanda, che è quella del che tipo di attrattività si vuol promuovere, e qui credo che bisogna prestare molta attenzione per evitare sia da una parte dei processi di gentrificazione, che in fondo mal si conciliano spesso con gli obiettivi di ridar vita alla montagna quale spazio produttivo, ma credo anche bisogna evitare i rischi di declassamento sociale, di ghettizzazione, puntando per esempio solo a un'offerta immobiliare di basso o di bassissimo standing, e questo lo si può vedere in diverse zone alpine anche della nostra realtà locale. E dunque credo che in tal senso valorizzazione e attrattività vanno promosse come obiettivi strategici di medio lungo termine, ma che siano in grado di conciliare appunto qualità di vita e uso delle risorse.
Professor Lorenzetti, vorrei rimanere ancora con lei. Come altre destinazioni turistiche, anche San Bernardino, qualche settimana fa c'era un bel documentario sul Monte Tamaro. San Bernardino, insomma, alcune località della Svizzera italiana si sono confrontate negli ultimi anni con una sempre maggiore mancanza di neve, indotta presumibilmente, evidentemente le prove scientifiche in questo senso le abbiamo, ci sono, dal cambiamento climatico. In che misura, secondo lei, si sta davvero dando priorità anche a questo tema, pensando appunto alle terre alte e a quelle località che fino all'altro ieri vivevano, prosperavano grazie al turismo invernale legato alla neve e allo sci?
Ma qui probabilmente bisognerebbe valutare caso per caso. Credo che il discorso vada fatto direi quasi addirittura stazione per stazione. Abbiamo esempi di stazioni che precocemente hanno preso in conto gli effetti del cambiamento climatico, dunque della mancanza di neve, e dunque hanno promosso politiche di destagionalizzazione molto, molto precocemente. Appunto il caso del Monte Tamaro è l'esempio, probabilmente uno perlomeno per la nostra realtà, tra i più emblematici. È ormai da decenni che non si scia più sul Monte Tamaro, e il Monte Tamaro ha promosso una riconversione nel tipo di offerta turistica. Ma questo riguarda anche altre località, penso ad esempio a Lenzerheide, che rimane comunque una località in cui l'offerta degli sport invernali rimane importante, ma negli ultimi anni Lenzerheide si è affermata soprattutto come meta importante per l'offerta con l'offerta centrata sui percorsi per mountain bike, per esempio. Dunque indubbiamente l'opzione dell'innevamento artificiale è chiaramente a medio e lungo termine poco sostenibile, poco ecologico, soprattutto per quelle stazioni a quota media o medio alta anche, poco sostenibili dal punto di vista ecologico e poco sostenibili dal punto di vista economico. Occorre che le stazioni turistiche promuovano un'offerta che valorizzi la sostenibilità, che mettano al centro la sostenibilità come valore, come quasi direi quasi come elemento di marketing per promuovere la loro attività.
E lei, professor De Rossi, restiamo sul cambiamento climatico e su come, insomma, può incidere, insomma, sul nostro futuro.
Ma allora, al di là del tema relativamente, come dire, alle stazioni turistiche, credo che il cambiamento climatico debba essere preso in carico, come dire, come tema complessivo, rispetto a tutto il tema della montagna, delle terre alte. Ci sono alcune prefigurazioni, sugli effetti del cambiamento climatico sulla pianura padana, penso sull'area metropolitana di Torino, dove si dice che tra pochi anni, perché ormai, come dire, l'accelerazione sembrerebbe essere molto forte, si parla nell'area metropolitana torinese di 300.000 persone, ad esempio, che per ragioni di età, in quanto anziane, per patologie, dovrebbero riuscire a trasferirsi a causa delle temperature se non vogliono stare con 4 mesi all'anno con un condizionatore acceso 24 ore, di trasferirsi in terra appunto d'altitudine 4 mesi all'anno. Quindi, come dire, questi sono degli scenari come dire, molto forti, ma anche molto importanti perché possono essere, se piegati nella giusta direzione, essere non solamente dei problemi, ma anche, come dire, delle opportunità. Noi spesso parliamo di metromontagna come nuova possibilità di una nuova non più contrapposizione tra le terre alte e le terre di pianura urbane, ma di una nuova possibile, come dire, alleanza e costruzione di una visione, di una progettualità insieme. Come abbiamo visto anche durante i mesi della pandemia più dura, la montagna diventa un elemento che inizia a essere riconosciuto come fondamentale da parte delle città, e questo per le risorse che può offrire, per l'acqua, e per tutta una serie di altri temi, come sono i temi dell'agricoltura periurbana e quindi la possibilità di sviluppare anche dei progetti, come dire, a scala locale che avrebbero un effetto incredibile dal punto di vista della ricostruzione di un'abitabilità, anche della base della media montagna, che molte volte è stata quella più abbandonata e dimenticata, perché poi le grandi iniziative turistiche del Novecento si sono sviluppate essenzialmente nei territori d'alta quota. Quindi, come dire, il cambiamento climatico deve essere oggetto di un'attenzione, direi, complessiva e non solo legata al problema dell'innevamento delle stazioni turistiche, perché certamente se rappresenta un elemento critico di forte crisi per i prossimi anni, deve essere interpretato progettualmente anche come un possibile elemento che riporta a un'attenzione, a una centralità e, ripeto, a un'abitabilità dei territori montani.
Per concludere, siamo davvero in chiusura, quindi le chiedo, professor De Rossi, di essere breve ma esaustivo nella sua risposta, se possibile. Quale contributo può offrire in tutto questo l'architettura, il recupero di quelli che magari sono edifici rurali, a volte non abitati, ma che appunto potrebbero tornare ad esserlo anche sulla scorta di tutto quello che ci siamo detti?
Questo è un tema fondamentale anche nella costruzione delle economie, oltre che dell'abitabilità. Il tema è certamente, soprattutto in territori come quello delle Alpi italiane, ma anche del territorio del Ticino, quello di utilizzare come dire, il grandissimo stock di insediamenti di architettura che sono stati costruiti storicamente. Qui bisogna forse uscire un po' da un'ottica solamente pittoresca dei materiali, della pietra e del legno e puntare invece sulla costruzione di una reale sostenibilità ambientale di questi interventi. E questo sicuramente dal punto di vista energetico, ma anche dal punto di vista, ad esempio, dei materiali. Per cui, come già dicevo prima, la costruzione di filiere del legno che abbiano la capacità di costruire posti di lavoro a livello locale, di aumentare i savoir-faire, le competenze a livello territoriale e che diano vita a interventi, come nel caso dell'utilizzo del legno, interventi di alta sostenibilità ambientale, ecco, sono questioni, come dire, davvero centrali, perché mettono insieme diverse componenti: l'abitabilità, il lavoro, l'innovazione tecnologica, la sostenibilità. Quindi questo è un tema davvero che può essere davvero molto importante.
Allora, io ringrazio i nostri due ospiti, lo ricordo, Antonio De Rossi, professore ordinario di progettazione architettonica urbana e direttore dell'Istituto di Architettura Montana e della rivista internazionale ArcAlp, tutto questo presso il Politecnico di Torino. Ricordo anche Luigi Lorenzetti, storico dell'economia alpina, coordinatore del Laboratorio di Storia delle Alpi presso l'Accademia d'Architettura di Mendrisio. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio anche Cristina Artoni che mi ha affiancato in questo dibattito. Grazie, grazie per essere stati con noi, a presto.
Grazie a tutti.
Grazie a voi, buona giornata.
Arrivederci.